Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 4, la nascita di Gesù. Capitolo 4, paragrafo 1. La riconciliazione fra Maria e Giuseppe. Il viaggio a Betlemme per il censimento e di ricovero notturno in una stalla. Proprio giorni di passione per entrambi i novelli sposi, quelli del rientro da Gerusalemme a Nazareth. Noi non sapremo però mai cosa abbia pensato realmente Giuseppe. Sappiamo invece solo, come narra Matteo, che a Nazareth un angelo finalmente gli parlò, facendogli un discorso molto chiaro su quella maternità divina che l'angelo attribuì alla potenza dello Spirito Santo. E lui credette all'angelo, per giunta, all'angelo di un sogno. Non so se io, in una situazione del genere e col carattere diffidente e razionalista che mi ritrovo, un poco come Zaccaria nel Tempio, quando l'arcangelo Gabriele gli aveva annunciato la prossima maternità di Elisabetta, avrei creduto ad un angelo, ma ad un sogno certamente mai. Dopo il sogno e la rivelazione notturna dell'angelo, Giuseppe, che era evidentemente di tutt'altra pasta rispetto a me, si reca da Maria ad implorare perdono per aver pensato male. Ed i loro rapporti, che sembravano irrimediabilmente incrinati, si ricompongono come per miracolo. Maria e Giuseppe cominciano a quel punto a vivere sotto lo stesso tetto come fratello e sorella, legati entrambi al loro voto di castità. Era tempo di pace entro i confini dell'impero romano e fu conseguentemente possibile all'imperatore emanare un editto con il quale veniva stabilito un censimento di tutte le popolazioni. Bisognava andarsi a registrare nella città di origine della propria famiglia, nel caso di Giuseppe e Maria, a Betlemme, vicino a Gerusalemme. Erano passati altri mesi da quel loro drammatico viaggio di ritorno a Nazareth e Maria era ormai più che tondetta, perché i giorni della nascita di Gesù stavano per compiersi, e certo non era quello il momento più adatto ad un viaggio di oltre 100 chilometri a dorso di somarello. Ma quelle dovevano essere donne d'altri tempi. Giuseppe, ligio agli ordini dell'autorità che volevano il censimento, ma lontano mille miglia dal pensare che sotto l'ombra del Signore avrebbe potuto viaggiare tranquillo, non sa, con Maria incinta, che pesci pigliare, se partire o non partire. È invece Maria stessa che, risoluta come tutte le vere donne, decide per il sì, sapendo dalle scritture che il Messia avrebbe dovuto nascere a Betlemme e che quindi quel viaggio era stato previsto ab inizio da Dio Padre e che nulla di male avrebbe potuto loro succedere. E partono. La Valtorta descrive il viaggio e racconta che, proprio a causa del grande movimento per il censimento, non si trovavano più asinelli, il mezzo di locomozione rapida più usato a quei tempi, e Giuseppe e Maria si erano dovuti accontentare di uno solo, democraticamente diviso in due, cioè Maria incinta, con armi e bagagli sul ciuco, e Giuseppe a terra, conducendolo prudentemente per la briglia. Anche allora c'erano le locande e quindi vi fecero tappa per delle soste notturne. Ma quando arrivano nei dintorni di Betlemme, che era vicina a Gerusalemme, incontrano un pastore con il suo gregge. Giuseppe gli chiede un poco di latte caldo per Maria ed il pastore, vedendola incinta, stanca morta ed intirizzita, si affretta a mungere una pecora. Il pastore fa però loro sapere che nella locanda del paese vi è il tutto esaurito per via dei pellegrini giunti per il censimento e consiglia loro di provare eventualmente a trovare un rifugio provvisorio per la notte in una delle stalle addossate ad un crinale di collina non molto lontano. Alla locanda confermano a Giuseppe il tutto esaurito. Giuseppe era un artigiano e anche di quelli bravi, e certo aveva dei soldi con sé, visto che si era messo in viaggio per il censimento. Quella notte lui e Maria dovettero però accontentarsi di una stalla, facendo di necessità virtù. I tempi del parto erano prossimi, è vero, ma Giuseppe e Maria non pensavano che Gesù anticipasse la sua nascita a quella notte stessa, o forse speravano che ritardasse ancora di qualche giorno. Potevano mai pensare che un figlio di Dio avrebbe voluto nascere in una stalla? Invece sì, Gesù decide di nascere proprio quella notte e proprio in quella stalla, o meglio in una specie di locale diroccato semiscavato nella collina, al cui interno vi è già un bue che volta la testa muggendo appena li vede entrare, un rozzo sedile, due pietre in un angolo presso una feritoia che, annerita com'è, si vede fare da canna fumaria ad un focolare rudimentale, pavimento in terra battuta, molto fieno in una greppia. Gesù Verbo, dunque, nelle visioni della Valtorta, non nacque in una stalla perché la sua famiglia fosse tanto povera da non potersi permettere economicamente una locanda, quanto invece per circostanze pratiche, ma con lo scopo ultimo di fare tuttavia capire all'umanità come egli, che pur era Dio incarnato, per primo avesse accettato una nascita povera e fra i rigori invernali per far comprendere a noi tutti il valore dell'umiltà. Giuseppe entra nella stalla, fa posto anche al ciuchino, stanco come un somarello, ma dotato di buon appetito di fronte a quel fieno, e ramazza con delle ramaglie il suolo. Quindi preleva una bella bracciata di fieno dalla greppia e lo sistema nell'angolo più asciutto e riparato, vicino al bue, che se ne sta là tranquillo e forse contento per la compagnia, per farne un giaciglio per Maria. Un secchio mal ridotto, che forse sarà stato utilizzato dai proprietari per abbeverare il bue, serve per prendere l'acqua del rio vicino, mentre con dei rami secchi raccolti lungo l'argine, Giuseppe fa delle fascine, con le quali accende dentro un bel fuoco, dopo aver chiuso l'entrata con una coperta stesa a mo' di tenda, per ripararsi dall'aria fredda della notte. Insomma, il presepe è pronto. Mentre Maria, che se ne stava buona buona, seduta sullo sgabello, sorridendo ogni volta che Giuseppe la guardava, finalmente si può accomodare sul morbido fieno, con le spalle appoggiate ad un pezzo di tronco d'albero. Giuseppe, sempre nella visione valtortiana, mette mano alla bisaccia. Pane e formaggio, perché quel giorno il convento di più non passa, annaffiando il tutto con acqua fresca di sorgente. È dunque arrivato il momento fatidico della nascita di Gesù. Nella stalla Giuseppe veglia e ogni tanto, preso dalla stanchezza del viaggio, si appisola. Maria invece, del tutto assorta, prega. Lei, con il pensiero ed i sentimenti, era sempre unita a Dio. Giuseppe si sforza di non dormire. Ad un certo punto, mentre un raggio di luna penetra attraverso un'apertura del soffitto ed illumina Maria, lei alza il volto e, come rapita da una interiore visione spirituale, sorride, trasfigurata, mentre intorno a lei, quasi emanasse dalla sua persona, si diffonde un alone di luce sempre più forte. Vede e scrive Maria Valtorta. La luce si sprigiona sempre più dal corpo di Maria. Assorbe quella della luna. Pare che ella attiri in sé quella che le può venire dal cielo. Ormai è lei la depositaria della luce, quella che deve dare questa luce al mondo e questa beatifica, incontenibile, immisurabile, eterna, divina luce che sta per essere data, si annuncia con un'alba, una diana, un coro di atomi di luce che crescono, crescono come una marea che salgono, salgono come un incenso, che scendono come una fiumana, che si stendono come un velo. La volta piena di crepe, di ragnatele, di macerie sporgenti che stanno in bilico per un miracolo di statica, nera, fumosa, repellente, pare la volta di una sala regale. Ogni pietrone è un blocco di argento, ogni crepa un guizzo di opale, ogni ragnatela un preziosissimo baltacchino, contesto di argento e diamanti, un grosso ramarro, in letargo fra due macigni, pare un monile di smeraldo dimenticato là da una regina, e un grappolo di pipistrelli in letargo, una preziosa lumiera adonice. Il fieno che pende dalla più alta mangiatoia non è più erba, sono fili, e fili di argento puro, che tremolano nell'aria con la grazia di una chioma disciolta. La sottoposta mangiatoia è, nel suo legno scuro, un blocco d'argento brunito. Le pareti sono coperte di un broccato in cui il candore della seta scompare sotto il ricamo perlaceo del rilievo. E il suolo? Che è ora il suolo? È un cristallo, acceso da una luce bianca. Le sporgenze paiono rose di luce gettate per omaggio al suolo, e le buche, coppe preziose, da cui debbano salire aromi e profumi. E la luce cresce sempre più. È insostenibile all'occhio. In essa scompare, come assorbita da un velario di incandescenza, la Vergine. E ne emerge la Madre. Sì, quando la luce torna ad essere sostenibile al mio vedere, io vedo Maria col figlio neonato sulle braccia. Un piccolo bambino, roseo e grassottello, che annaspa e zampetta con le manine grosse quanto un boccio di rosa e coi piedini che starebbero nell'incavo di un cuore di rosa, che vagisce con una vocina tremula, proprio di agnellino appena nato, aprendo la boccuccia che sembra una fragolina di bosco e mostrando la linguetta tremolante contro il roseo palato, che muove la testolina tanto bionda da parere quasi nuda di capelli, una tonda testolina che la mamma sostiene nella curva di una sua mano, mentre guarda il suo bambino e lo adora, piangendo e ridendo insieme, e si curva a baciarlo, non sulla testa innocente, ma su, centro del petto, là dove sotto è il cuoricino che batte. Batte per noi, là dove un giorno sarà la ferita. Gliela medica in anticipo quella ferita, la sua mamma, col suo bacio immacolato. Il bue di fronte a quel bagliore muggisce e l'asinello raglia. Anche Giuseppe, che pregava con gli occhi chiusi, completamente assorto e con le mani a copertura del viso, intravede fra le dita il bagliore della luce, le apre, alza il viso mentre sente Maria che lo chiama. Si volta, vede Maria e il bambino nella luce e rimane come fulminato. Vorrebbe inginocchiarsi, ma Maria lo chiama dolcemente, si alza, si avvicina incontro a lui e davanti ad un Giuseppe caduto in ginocchio, alzando le braccia al cielo, Maria offre solennemente il bambino a Dio Padre. Il testo è tratto dall'Evangelo Come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, volume 1, capitolo 29, edito dal Centro Editoriale Valtortiano.